Radio Internazionale in collaborazione con le AFI di Winterslag in occasione del ritorno in Belgio di Laura Pausini con il suo World Tour Io Canto. Organizzano un bus per assistere al suo meraviglioso concerto che si terrà domenica 25 ottobre 2026 al Vorst National di Bruxelles. Per prenotare i vostri biglietti 0478 07 76 56. Prezzo 135 euro bus compreso. Affrettatevi, posti limitati.
Ben je op zoek naar betrouwbare verzekeringen die echt bij jou passen? Bij Insurex Verzekeringen staan we voor je klaar. Of het nu gaat om je auto, huis of bedrijf. We zorgen dat je altijd goed verzekerd bent. Neem vandaag nog contact op met Antonella op het nummer 0493 48 52 61. Jouw persoonlijke verzekeringsadviseur en ontdek de beste oplossingen voor jouw situatie. En Zurex Verzekeringen, jouw zekerheid, onze zorg.
Scegli dove andare a fare la spesa, vieni da Superette e Macelleria da Wimar, in Pol a Beschlan, a Zwartberg, dove troverete tutti i giorni un gran risparmio e tante occasioni. Anche al reparto macelleria trovi tanta carne di ottima qualità. Wimar, il supermercato della tua spesa.
Apertura tutti i giorni da martedì a sabato, dalle 9 alle 18.
Met CGV Claudio heeft elk huis de juiste oplossing. PVC of aluminium ramen en deuren in alle maten en kleuren. Schuifdeuren, verandas en glazen schuifwanden, merken zoals Schüco, Aluplast, De Keuning en andere merken met 15 jaar garantie. Rolluiken in alle maten en kleuren. Vliegeramen voor ramen en deuren in verschillende kleuren. Planken voor binnen- en buitenramen in natuursteen. Alle klussen met levertijden van 3 tot 5 weken. Contacteer CGV Claudio voor info en een offerte op nummer 0486 76 94 97. Of stuur een mail naar claudio.scruigli1@hotmail.com. Of kom langs in de Iepstraat 56 in Houthalen Oost.
Museo dell'arte recuperata. Tradizione non è adorazione della cenere, ma custodia del fuoco. Gustav Mahler. Sono passati quasi 20.000 anni da quando i nostri antenati più remoti hanno tracciato nelle grotte di Lascaux, nel sud della Francia, alcuni segni sulle pareti di roccia a cui l'umanità, molti millenni dopo, ha dato il nome di opere d'arte. Conosciamo molte cose di quelle tracce, di quei disegni sulle pareti di roccia, ma ciò che non sappiamo davvero e che possiamo solo supporre ed immaginare è il perché questi ominidi hanno tracciato quei segni sui muri che noi possiamo senza alcuna esitazione chiamare arte. Ciò che era in principio nel fare arte e nel goderla vive ancora in tutte le imprese umane che continuiamo, a volte ostinatamente, a chiamare con questo nome. Ancora risuona quel perché insondabile ogni volta che ci troviamo davanti a un'opera. Ci troviamo davanti al suo mistero, a quella capacità insondabile di un oggetto materiale di connetterci con ciò che materiale non è, quella intrinseca forza che le opere portano con sé. L'arte è l'unico prodotto umano materiale che sorge nel tempo, nella storia, ma si nutre e trae la sua essenza e la sua forza da ciò che è senza tempo. Un cataclisma geologico ha sigillato per millenni le grotte di Lascaux, preservando quegli affreschi preistorici e mantenendoli in perfetto stato fino ai giorni nostri. Non sempre, però, i cataclismi aiutano a preservare le testimonianze della creazione artistica. Anzi, di solito, le devastano, facendole scomparire per sempre. Monumenti, affreschi, quadri, edifici civili, chiese. Questo è ciò che è successo in queste terre. Le terre dell'arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche, colpite assieme a molte altre dai terremoti del 2016 e del 2017. Qui la natura ha fatto il suo corso e l'uomo ha dovuto lottare innanzitutto per sopravvivere e poi per mettere in salvo ciò che gli è più caro. Questa è la storia che vogliamo raccontarvi. La storia del salvataggio di migliaia di opere d'arte sommerse dalle macerie dopo che la terra ha cominciato a tremare. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia lo chiamò sequenza sismica a matrice Norcia-Visso, una serie di scosse che colpirono diverse regioni del centro Italia tra l'agosto del 2016 e il gennaio 2017. Il cratere sismico si estese su una superficie che comprende diverse decine di comuni dislocati nel Lazio, in Umbria, in Abruzzo e nelle Marche. Nel complesso, i feriti furono quasi 400 e i morti 303, tre dei quali per arresto cardiaco causato dallo spavento. Gli sfollati furono più di 40.000 e gli edifici pesantemente danneggiati e distrutti ad oggi si contano a centinaia. Oltre a tutte queste cifre, seppure fondamentali, ci sono alcuni danni, alcune ferite, che non sono in alcun modo misurabili. Non parliamo solo delle vite spezzate, delle intere famiglie costrette a lasciare immediatamente le loro dimore, né dei paesaggi antropizzati che l'uomo ha costruito e forgiato nei secoli. Assieme agli edifici spezzati hanno subito danni ingentissimi tutte le opere d'arte che gli edifici colpiti custodivano, in particolar modo gli edifici religiosi, le cattedrali, le chiese, le cappelle dei cimiteri, le edicole votive e crocevia, tesori che hanno contribuito nei secoli a tracciare e conservare la memoria di questi territori e delle generazioni di genti che li hanno abitati e che tuttora li abitano. Qui vi raccontiamo la storia di come un territorio afflitto dalla catastrofe reagisce subito, non solo mettendo in salvo le persone, ma anche proteggendo quei capolavori che fino al terremoto erano parte integrante della vita quotidiana. È così che la protezione civile, le forze dell'ordine e i volontari, subito dopo aver messo in salvo il maggior numero possibile di persone, hanno cominciato, sotto la guida della soprintendenza competente, a recuperare le opere d'arte, estraendole dalle macerie. Il patrimonio artistico di questi luoghi, al di là del suo intrinseco valore artistico e storico, era parte della quotidianità degli abitanti dell'arcidiocesi. Ed è qui che gli artefatti, uno per uno, sono stati estratti per essere messi a riparo e poi conservati. Ma che senso ha l'esistenza di un'opera semplicemente conservata, se non viene mostrata, esposta, goduta, in una parola, vissuta? La vita riecheggia nelle opere. Da qui nasce il progetto di questo museo, MAREC, Museo dell'Arte Recuperata.
Ad ottobre del 2016 in questo territorio c'è stato un grande terremoto che ha provocato tantissimi danni sia alle case dei cittadini ma anche al nostro patrimonio culturale. 350 chiese sono state danneggiate. Una ricostruzione che è partita dopo 5 anni, non solo per le chiese ma anche per tanti edifici privati, ma anche per il nostro mondo culturale, perché tra poco a San Severino Marche apriremo, credo, il più grande museo del cratere, il Museo della Rinascita delle Opere, dove sono stati raccolti circa 3.000 capolavori di tutta la nostra diocesi, delle nostre chiese distrutte. Questo darà una grande opportunità al territorio, un'opportunità perché sarebbero state opere che per oltre 20 anni nessuno avrebbe mai visto e i nostri giovani potranno di nuovo ammirarle. Un patrimonio che non è solo di questo territorio, ma credo che sia dell'Italia intera, ma dell'umanità intera. Quindi daremo la possibilità di poterle visitare, di poter riscoprire l'identità, anche la tradizione di tante nostre comunità disperse in questo territorio, e sarà messo a disposizione anche un laboratorio di restauro dove quelle opere ancora ferite potranno essere recuperate. Questa opera siamo riusciti a realizzarla perché abbiamo partecipato a un bando europeo tramite la Regione Marche, che ringrazio profondamente. Il luogo dove verrà realizzato questo museo è il Palazzo del Vescovo, che lo ha messo a disposizione per rendere più bello questo territorio. Quindi diventerà la casa comune di chi potrà andare a visitare queste opere e quindi un luogo di cultura, perché la cultura ci aiuta a crescere nella vita, ci aiuta a innalzare l'anima, ci aiuta a godere delle bellezze che ci aiutano ad essere positivi nella vita. La realizzazione di questo museo, che è un museo permanente di esposizione con le opere delle varie comunità, ha anche la finalità che nel momento in cui verranno ricostruite, restaurate le chiese dei vari paesi, possano ritornare anche alle loro comunità di origine, perché è giusto che ogni comunità si riappropri anche dei propri beni, quindi della propria storia e della propria identità. Ma in questo frangente di tempo diamo la possibilità che possano essere ammirati da chi vorrà venire a visitarci. L'unico modo per rendere accessibili queste opere è poterle mettere in mostra in un museo, altrimenti rimarrebbero nei depositi per tantissimi anni, con il rischio che si perda anche la memoria di una bellezza, credo, inimmaginabile e ripetibile per l'umanità.
La realizzazione di questo museo, MAREC, Museo dell'Arte Recuperata, è stata una grande sfida. Si è deciso di seguire un percorso che non sia né cronologico né tipologico né per eccellenze, ma esattamente dal luogo di provenienza delle opere. Per cui ecco che noi troveremo la sala di Visso, dove saranno esposte le opere di Visso, poi la sala di San Ginesio, la sala di Sarnano, di Pieve Torina, Fior di Monte e Pieve Bovigliana. Dal 2016, anno del terremoto che ha reso inagibili la maggior parte degli edifici storici e le chiese dell'arciocesi di Camerino, abbiamo adottato un motto: chiusi per inagibilità, aperti per vocazione. Ed è proprio su questa idea che abbiamo creato l'esposizione museale, perché quello che ci importava è raccontare una storia che si collegasse alla vocazione che hanno le collezioni. Cioè, qual è questa storia? È la storia che queste opere hanno ritrovato finalmente una casa in senso concreto, che è questo museo, ma anche una casa in senso culturale, ma anche ancora di più affettivo. In quanto questo museo per noi rappresenta un po' quella piazza che molti paesi e molti borghi hanno perso e non hanno più. L'altra idea su cui si fonda il museo è la realizzazione di laboratori di restauro, laboratori che fisicamente sono vicini alle sale di deposito e che permettono un restauro sia per le tavole, per le tele, che per le oreficerie e per i tessuti. Qui voglio ricordare due autentici gioielli che sono la Madonna di Macereto, è una scultura lignea proveniente dal santuario di Macereto, esposta fino al terremoto del 2016 nel museo di Sant'Agostino a Visso, e rappresenta l'abbraccio più tenero del Rinascimento tra la mamma e il bimbo. L'altra opera è una tavola raffigurante la Madonna della Misericordia, proveniente da Caldarola, dalla chiesa di Santa Maria del Monte, che fonde finezza gotica e plasticità mediterranea.
Visso non è più accessibile adesso. Non ancora. Appare così, spettrale, essenziale, placida e stravolgente ad un tempo. Non c'è, come si dice, anima viva. Se non qualche saltuaria visita ufficiale delle autorità o di qualche abitante che, coi dovuti permessi, torna fugacemente per recuperare qualcosa dalla propria dimora o dalla propria bottega. Un luogo, tuttavia, non è animato solo dalle persone, ma anche dalle opere d'arte che nei secoli hanno impreziosito i luoghi di condivisione, di culto, di vita. L'arte sopravvivrà alle proprie rovine, dice Anselm Kiefer, uno dei più grandi artisti contemporanei. Lui, con le rovine, con le macerie, c'è cresciuto, ci ha giocato da piccolo. Erano le macerie di una catastrofe non naturale, ma umana, troppo umana. Le rovine della Germania sconfitta durante il secondo conflitto mondiale. C'è da chiedersi se la vita delle opere, in qualche maniera insondabile, prosegua anche quando nessuno ha la possibilità e il privilegio di osservarle, di contemplarle, di viverle. C'è da chiedersi, queste creazioni, sepolte, sotterrate, ferite, che cosa fanno? Vivono ancora? Sono piombate nel nulla in un sol momento? Di colpo? Là sotto si sono trasformate forse non solo nei loro aspetti materiali, pigmenti, tele, cornici, stucchi, smalti, ma anche simbolici e immateriali. Sono cambiate, cioè, non solo in quanto oggetti, cose, sottoposte ad un cataclisma, ma c'è da chiedersi, sono cambiate rispetto a noi? Sono cambiate per noi, che le avevamo come parte della nostra normalità? Lo sguardo che si volge ai paesi colpiti come questo non può non far sorgere questi interrogativi. Chissà com'è mutata sotto le macerie l'arte che animava i monumenti, i palazzi, le chiese. Chissà se il loro recupero, il loro restauro, insomma, se tutta la cura che possiamo dedicare loro non ce la restituiscano con un volto nuovo, illuminato di una nuova luce, di un nuovo spirito. Le opere sottratte allo sguardo dello spettatore continuano ad essere opere?
Il museo è una raccolta molto importante anche dal punto di vista della storia dell'arte. È naturalmente un luogo nato in seguito a un'emergenza, con una scelta di opere dettata da ragioni che non sono strettamente storico-artistiche, e nonostante questo presenta una scelta che ci permette di ripercorrere la storia dell'arte, della pittura soprattutto, ma anche della scultura e di quelle che una volta si chiamavano le arti minori, in quest'area, che è un'area che possiamo considerare per molti versi omogenea dal punto di vista della storia dell'arte. Ci sono pittori e scultori che lavorano per tanti di questi luoghi, creando un linguaggio comune grazie al quale si avverte un'aria familiare quando si percorrono questi luoghi e si passa dall'uno all'altro. Una testimonianza interessante della storia della devozione religiosa in questi luoghi è lo stendardo bifronte della chiesa di Croce di Caldarola. Siamo abituati a conoscere gli stendardi da processione come oggetti di tela, oggetti leggeri, maneggevoli e quindi facili da trasportare. E in realtà c'è tutta una tradizione più antica che nelle Marche si trascina a lungo, nel 300, nel 400 e addirittura arriva fino al primo 500, di stendardi invece su tavola, quindi oggetti piuttosto impegnativi da trasportare, sempre dipinti su entrambe le facce in modo da poter essere apprezzati da chiunque osservasse la processione da qualunque punto di vista. E lo stendardo di Croce spicca per la sua notevole conservazione, ancora tutta la sua cornice originale, si vede ancora la base su cui si innestava l'asta per poterlo trasportare. Su un lato vi è raffigurata la Madonna della Misericordia, che è un tema molto comune in questo tipo di oggetti, sull'altro lato, come spesso accade, c'è la contrapposizione tra il tema mariano e il tema cristologico, abbiamo quindi la crocifissione con i tre protagonisti essenziali, il Cristo in croce e i due dolenti. È un'opera che un tempo si riteneva di Nobile da Lucca, che in questi luoghi ha lavorato a lungo e in abbondanza. Oggi si ritiene invece che si tratti di un'opera di un pittore di Tolentino, ma di origini slave, che si chiamava Marchisiano di Giorgio. Questa regione è interessata nel 400 anche dall'attività di un grande scultore, un grande intagliatore in legno, attivo nella seconda metà del 400 e anche nei primi decenni del 500. Una figura che gli storici dell'arte hanno individuato con chiarezza soltanto pochi anni fa, attribuendole il nome di Maestro della Madonna di Macereto, dall'opera più importante, più bella anche di questo gruppo e che ora è ospitata in questo museo, appunto la Madonna col Bambino, per il santuario di Macereto sulla montagna di Visso. Ci sono state varie proposte di identificazione di questo scultore, la più valida a mio avviso è quella con Luca Antonio Barberetti, un camerinese vissuto grosso modo tra la metà del 400 e gli anni 20 del 500. C'è anche una piccola raffigurazione di San Sebastiano, dalle misure curiosamente ridotte. In genere le opere del maestro di Macereto, di Luca Antonio Barberetti, raffiguranti questo santo, sono a grandezza naturale. Questa è una versione ridotta, molto piccola e anche molto giovane il santo. È una figura in effetti realizzata per un luogo dalle misure adeguate a questa sorta di miniatura. È una piccola chiesa in una località minore che è la frazione di Castiglioni presso Croce nel comune di Caldarola. L'arte dell'oreficeria è rappresentata da alcuni esemplari in museo e su tutti spicca un oggetto veramente straordinario che è la croce cosiddetta di San Marco del Museo di Visso. Un oggetto ricchissimamente decorato con due facce precisamente individuate nell'iconografia. Abbiamo su un lato le immagini degli evangelisti che circondano quella del Cristo Pantocratore e sull'altra faccia abbiamo invece l'immagine del Cristo Passo, del Cristo che muore in croce, con di conseguenza le immagini dei due dolenti da un lato e dall'altro, la Madonna e San Giovanni Apostolo. In alto c'è una figura quasi incredibile di un angelo che sembra lanciarsi, si plana a incoronare la figura del Cristo, quindi prefigurando già la futura gloria. È un oggetto che va apprezzato in tutti i suoi straordinari dettagli, nella lavorazione dell'oro, nei negli smalti traslucidi che purtroppo si sono conservati soltanto in minima parte. Chi ne sia l'autore rimane ancora un piccolo mistero, e gli studi futuri forse ci diranno di chi si tratta invece.
Forse i capolavori sepolti si possono immaginare non come la cenere, come materia che un tempo era viva, ma che ormai è destinata a rimanere inerte, ma piuttosto come dei tenui fuochi, delle strenue fiammelle che per tornare a brillare, illuminare, riscaldare ed animare, hanno bisogno di ossigeno. E questo ossigeno, forse, non è altro che lo sguardo di chi le ammira. Nel tempo, dicevamo, le opere d'arte cambiano, subiscono dei mutamenti che potremmo definire geologici, in senso figurato. Come questi, infatti, possono essere sia lentissimi, millenari, pensiamo ad esempio alle meraviglie della classicità greca e romana, che repentini, come la frana che ha sigillato per sempre la grotta di Lascaux, che abbiamo menzionato in principio. Ci sono casi, poi, come quello del cratere del sisma del 2016-2017, in cui rapidità e lentezza si coniugano e agiscono sulle costruzioni e sugli artefatti in modo convergente e in gran parte inusuale e inaspettato. È cambiata lei, l'opera, o anche la nostra percezione di essa? Dopo il terremoto non regna che il silenzio. Silenzio analogo a quello che ci investe ammutolendoci davanti a un'opera. Silenzio in cui dolore, meraviglia e riflessione si fondono e trapassano l'uno nell'altro, come trapassano e si mischiano pensieri antichi e nuovi, ricordi e progetti, struggimento e propositività, paura e volitività. Sulla soglia dell'opera accade l'indicibile e l'impossibile. Si alimentano forze recondite, emergono dagli abissi dell'inconscio i nostri desideri, i nostri timori, le nostre speranze. Insomma, tutti gli aspetti della nostra identità che ci sono più oscuri. E così veniamo attraversati dal pensiero che solo l'arte, la poesia, la pittura, la musica siano l'unica realtà possibile, l'unica realtà vera, e che tutto il resto non sia che una pura illusione, superficiale. L'arte sembra darci la possibilità di un'apertura a quell'ineffabile che sosteniamo profondamente in noi senza riuscire a conoscerlo in modo chiaro e distinto. Di fronte all'opera è difficile limitarsi alla sola contemplazione. Tanto vale se si deve solo contemplare, ammirare passivamente, lasciarla perdere e volgere lo sguardo e l'attenzione altrove, a qualcosa di più utile a distrarci, ad evadere. L'arte invece ci inchioda al pensiero, alla riflessione. Bello è ciò che fa pensare molto, dice Immanuel Kant. È per questo che, seppur di rado, l'opera si anima, e animandosi, anima noi. È come se accadesse una metamorfosi reciproca, una fugace fusione inesplicabile tra noi e lei. Solo quando un'opera ci tocca, smuovendo le sabbie profonde del nostro io, essa è viva, ardente. E lo è ancor di più quando continua ad agire su di noi, anche quando ci separiamo da lei. L'opera d'arte ci ha cambiati e la lasciamo con sottile consapevolezza che non saremo più come prima.
Nel Cinquecento Caldarola diventa la sede di una scuola pittorica, o per meglio dire di una famiglia di pittori. La vera esplosione di questa scuola di Caldarola si ha con la famiglia De Magistris. Il capostipite è Giovanni Andrea, attivo per molti decenni a cavallo della metà del Quattrocento. Un'opera particolarmente affascinante di Giovanni Andrea, che si può vedere in museo, è la pala non molto conosciuta di Pieve Torina, con la Madonna e Santi e un donatore, un ritratto di un donatore del quale non conosciamo l'identità, ma che è una figura di grande intensità e con una caratterizzazione fisionomica davvero notevole. È un po' una testimonianza di come alcuni di questi artisti del 400-500 qui e in tanti altri luoghi riescano a dare il meglio di sé quando devono affrontare il campo del ritratto e non hanno quindi quei legami, quei limiti ristretti imposti dai canoni dell'iconografia che regolavano la raffigurazione dei personaggi sacri. Il figlio di Giovanni Andrea de Magistris, più famoso e anche più dotato, quindi giustamente più celebre, è Simone de Magistris, che vive fino all'inizio del 600. Ci sono varie sue opere nel museo, c'è una bella crocifissione molto forte, dal patetismo molto acceso proveniente da San Ginesio. Da San Ginesio proviene anche la grande pala della Madonna del Rosario. Simone de Magistris è il rappresentante più importante in questa zona della Marca di quell'epoca della storia dell'arte che viene chiamata la maniera o il manierismo. È un pittore che subisce varie influenze, le amalgama in uno stile molto personale, molto particolare, che a volte raggiunge momenti di notevolissima felicità e in particolare penso alla grande pala della collegiata di Caldarola con il transito di San Martino, con un grandioso squarcio di paradiso che si apre in cima alla tela e che quasi irrompe all'interno della chiesa nella quale è ambientata la scena. Uno dei gioielli del museo è la Madonna del Monte di Lorenzo d'Alessandro, grande pittore proprio della città in cui si trova questo museo, la città di San Severino, pittore vissuto in sostanza nella seconda metà del 400, muore proprio all'inizio del 500, ma attivo per un'ampia zona delle Marche. Per Caldarola Lorenzo realizza nel 1491, che è la data iscritta nella parte bassa del dipinto, questa tavola dall'iconografia molto particolare. È una Madonna col bambino che protegge Caldarola. La città è accompagnata dai suoi santi protettori, ma in particolare protegge una iniziativa benefica che era una di quelle iniziative che si andavano attivando in quei decenni in tanti luoghi della Marca, spesso su iniziativa dei frati francescani osservanti, che era un monte di pietà. Stagione quattrocentesca della pittura a Camerino è rappresentata da due opere di uno dei maggiori esponenti di questo momento storico, che è Giovanni di Piermatteo Boccati, pittore di Camerino, nato nei primi anni del 400 e vissuto a lungo fino agli anni 80 del secolo. Nel museo è stata ricoverata la bella pala eseguita dal Boccati per la chiesa di Nemi di Fiordimonte, oggi nel comune di Valfornace, che non è datata ma dovrebbe risalire agli anni 60 del 400, e insieme a questa si può vedere un'altra opera di Boccati che invece ha una data importante per scandire l'opera di questo pittore, che è l'incoronazione della Vergine tra due santi che sono San Venanzio e San Sebastiano, eseguita per Castel Santa Maria nel comune di Castel Raimondo. E c'è San Venanzio, il patrono di Camerino, ha in mano un modellino, che non è un modellino probabilmente di Castel Santa Maria, ma che vuole essere una rappresentazione estremamente sintetica della città di Camerino, la città che aveva dato i natali, la città nella quale aveva subito il martirio nei primi secoli del cristianesimo.
Marek, Museo dell'Arte Recuperata.
Buonasera a tutti, benvenuti al Teatro Feronia, luogo della cultura della città di San Severino Marche, uno dei templi di questa meravigliosa regione che è terra di teatri, che è terra di luoghi incantevoli, che è terra però anche di luoghi feriti da un terremoto, quello del 2016, che ha ferito anzitutto le anime, le persone e poi le cose. Il Museo dell'Arte Recuperata nasce dall'idea di ridare vita a questi territori. L'acronimo è MAREC, è come una grande onda di ritorno nelle zone colpite dal sisma. Per dare un'idea, una dimensione di quello che è stato il terremoto qui da noi, basta dare un'occhiata ad alcuni numeri. Sono 1057 i beni mobili storico-artistici gravemente danneggiati dalle scosse, 522 quelli mediamente danneggiati, 391 quelli leggermente danneggiati, un totale di 1970, quasi 2000 beni mobili storico-artistici danneggiati dal sisma. L'arcidiocesi di Camerino San Severino Marche comprende 524 chiese. Di queste, pensate, 354 ad oggi sono inagibili. 178 sono chiese che vedranno opere di ricostruzione che sono già state finanziate. 176 attendono una certezza normativa. Solo 40 sono le chiese già aperte. 110 le opere provvisionali che hanno interessato le chiese. C'è un altro numero interessante, 6.450 sono i beni trasferiti e conservati in tre depositi diocesani. Uno è il deposito statale di Ancona, altri sono depositi dislocati in questo territorio. Il mare che è anche un grande deposito, avrete modo di visitarlo oggi, oltre a 13 sale espositive che raccolgono una piccolissima parte di questo patrimonio di inestimabile valore, vale a dire 70 opere sono state esposte, il museo accoglie ben 2500 pezzi che arrivano dalle chiese terremotate. Dicevamo con Sua Eccellenza l'Arcivescovo, sarà un museo vivo, permetterà l'esposizione delle opere, il recupero dello stesso, permetterà alle opere recuperate nelle chiese che saranno ricostruite di tornare a casa e permetterà anche ad altre opere di andare in mostra. Ci sono opere importanti, dicevamo, la Madonna del Monte di Lorenzo D'Alessandro, la statua lignea della Madonna di Macereto che è un po' l'emblema di questo terremoto del 2016. Va subito detto, prima di dare la parola a Sua Eccellenza l'Arcivescovo, che il Marek ha un padre. Lo dico quasi con emozione perché so lo sforzo che è stato fatto per portare qui questo grande museo. So l'importanza del lavoro che è stato fatto, la collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali. Questo grande progetto che è stato sostenuto da tante istituzioni, la Regione Marche, la comunità europea che l'ha voluto finanziare con fondi comunitari, PORFESR delle Marche per i 6 anni che vanno dal 2014-2020. Dicevo, tutto questo ha un padre, Sua Eccellenza Monsignor Francesco Massara, Arcivescovo di Camerino San Severino Marche, che fino a oggi pomeriggio che fino ad oggi pomeriggio ha lavorato in museo insieme al suo staff e insieme alla direttrice Barbara Mastrocola, che ha lavorato alla struttura insieme a Sua Eccellenza notte e giorno, ha lavorato al museo per rendere non solo belle queste opere, ma per dare un'umanità a questo museo. Scoprirete in queste sale tutte le realtà colpite dal terremoto, le realtà dell'Alto Maceratese, le realtà di queste due vallate che si ritrovano in questo museo. Allora a Monsignor Massara lascio la parola, ringraziandolo a nome della comunità che lo ha già fatto con questo sentito applauso.
Io mi permetto di avvicinarmi un po' di più perché mi viene la luce negli occhi, però preferisco guardarmi un po' negli occhi, come quando faccio le omelie. Ho una certa emozione, vi devo dire la verità, perché mi sembra un sogno che è diventato realtà. Un sogno che, quando dico com'è nato in due minuti, quando sono venuto sono entrato in questo palazzo che era pieno di ponteggi e pieno di opere d'arte accatastate, messe in ordine, ma tutte accatastate. Allora mi è venuto questo pensiero, chissà quanti anni dovranno rimanere qui dentro, visto che la ricostruzione è molto lunga e molto lontana. Dico, com'è possibile che le nostre generazioni, i nostri giovani, non debbano vedere la bellezza che questo territorio e che le Marche esprimono? E allora ho detto, sono stato un po' pazzarello, diciamo, perché non presentare un progetto? Quindi ho partecipato a un fondo, a un progetto della comunità europea, grazie anche alla Regione Marche che ci ha, veramente ringrazio, ci ha sostenuto in tutti i modi, compresi anche tutti i funzionari, con una grande disponibilità. Siamo riusciti a vincerlo, l'abbiamo portato avanti. Credo che se oggi abbiamo realizzato questo sogno, che non è un sogno solamente per la diocesi, per San Severino, ma è un patrimonio dell'umanità, quello che abbiamo realizzato oggi, lo dobbiamo a tutti. Lo dobbiamo a voi istituzioni, lo dobbiamo a chi ha elaborato il progetto, i progettisti, lo dobbiamo agli operai, lo dobbiamo a chi ha fatto le pulizie. Tutti hanno messo qualcosa di suo, tutti. E allora credo che le Marche hanno tante belle cose, abbiamo tante qualità, è una bellissima terra. E se le istituzioni, dalla prefettura, di cui saluto il prefetto con grande gioia, a tutti gli altri, possiamo renderla veramente bella. Credo che questo museo è un salotto della bellezza, è veramente un salotto della bellezza, che esprime ciò che di bello noi abbiamo. E allora all'interno del museo il mio sogno era non fare solamente un museo che potesse essere un salotto della bellezza, ma realizzare un qualcosa in più, e quel qualcosa in più è stato realizzare un laboratorio di restauro. Perché un laboratorio di restauro? Perché anche i nostri giovani possono imparare, e abbiamo fatto anche una convenzione con l'Università di Camerino, di cui saluto il rettore, con l'Accademia delle Belle Arti di Macerata e l'Istituto di Restauro di Roma, dove i nostri ragazzi che verranno in questo posto possono vedere anche come si recupera un'opera d'arte. Questa è anche la caratteristica di questo museo. E poi abbiamo realizzato una grande aula didattica, perché le scuole che verranno, perché vorremmo coinvolgere molto anche le scuole per farle innamorare anche delle bellezze del territorio, possono vedere come si fa un restauro e innamorarsi anche dell'arte. Quindi per me è veramente un grande ringraziamento, ringrazio anche voi che siete venuti, anche che siete lì sopra, che magari non sono riuscito a salutarvi uno per uno, però credo che la presenza anche di tanti sindaci mi rincuora l'anima. Io dico sempre che dobbiamo costruire per ogni comunità un campanile, ma mai fare campanilismi. E se lavoriamo in questo senso di unità nella diversità anche delle nostre istituzioni, la nostra gente vedrà cose belle. Ecco, facciamo uscire le cose belle. Abbiamo già sofferto abbastanza con il terremoto, con il Covid, adesso dobbiamo far uscire il meglio di noi stessi, perché lo dobbiamo sia ai nostri genitori, ai nostri anziani, ma anche alle generazioni che verranno dopo di noi. Dobbiamo, caro Presidente, oggi essere orgogliosi delle Marche. Credo che questo museo è veramente una vetrina sul mondo della bellezza di questa terra. Non è un museo nostro, ma un museo di tutti, ecco, che veramente possa essere anche attraverso la Regione Marche, farlo conoscere anche nel mondo, perché ne siamo orgogliosi. E veramente è un salotto in cui uno si può fermare, si può sedere su un divano e può anche pregare, perché di fronte a quelle immagini di alcune statue, di alcuni quadri, uno ritrova l'identità del proprio comune, del proprio paese, della propria storia, della propria gente. Quindi diventa un luogo di contemplazione ma anche di preghiera. Quindi vi ringrazio tutti e che veramente possa essere un castello in più di gioia e di bellezza. Grazie a voi, grazie a tutti.
Sono già al lavoro, troverete alcune opere che vedrete, avrete la fortuna di vedere stasera, le troverete nelle pagine Facebook del Marche. Questo museo, dove vorrei rifare nostro un appello che ogni tanto sentiamo in TV, dove occorre venire come ospiti e non come visitatori, perché così è stato strutturato. Abbiamo fatto la visita con Sua Eccellenza con dei divanetti che permettono anche di sostare, di fermarsi, di guardare, ammirare le opere e, come diceva Barbara prima, quando lei è distratta, anche di toccarle. Ricordarvi che la pubblicazione del catalogo arriverà a breve, sarà una, diamo questa speranza, sarà una prima versione di questo catalogo sulle prime opere che oggi vedrete in queste 13 sale all'interno del nuovo Museo Diocesano, che nella parola, diciamo, dà il senso vero della comunità. Inviterei a salire sul palco il nunzio apostolico per l'Italia, per sottolineare ancora di più l'importanza del valore di questo museo che stiamo per inaugurare.
Cara Eccellenza, cara confratello, autorità civili, militari e tutti voi cari fratelli e sorelle qui presenti, ho l'onore e il privilegio di portarvi a tutti e a tutte un caro saluto da parte del Santo Padre Francesco. Il Papa invia a voi, a vostri cari, a vostre famiglie, la sua benedizione apostolica. E spiritualmente lui è qui con noi. Il Papa parla spesso di due cose. Prima, dialogo, incontro. Vorrei fare i complimenti anche a nome del Papa per il dialogo che ha avuto luogo tra di voi, che ha condotto a una meravigliosa collaborazione, che è riuscito in poco tempo di realizzare questa meravigliosa opera. E questo dialogo e la collaborazione ha condotto all'incontro, l'incontro nel Marek, nel museo che fra poco andremo a visitare. Questo museo rappresenta l'incontro tra di noi e il passato grandioso, il passato vostro, ma anche mio, il passato nostro, della nostra storia, della nostra umanità. Opere preziose che uniscono la cultura con la fede, che ci fanno meditare sul nostro passato e soprattutto sulla nostra identità, e rinnovano la nostra identità in ciò che veniamo e ci preparano anche verso il futuro. Persone che hanno un'identità non hanno paura dell'altro o dell'altra. Persone che hanno un'identità non hanno paura di ciò che vengono da fuori, di coloro che non sono come noi o pensiamo che non siano come noi. Ed è questa identità di cui abbiamo bisogno nel nostro tempo. Questa identità nostra, nutrito da questo grandioso passato, che ci dà speranza e confidenza per il futuro. Il terremoto ha distrutto molto, ma ciò che facciamo oggi, come è stato sottolineato, ci dà anche speranza. Questa speranza che la vita è sempre più forte della morte. E la vostra regione ha già superato tante prove e supererà anche questo. E il museo è perciò questo un segno di questa speranza. Auguro a tutti voi che questo museo contribuisca a formare la vostra comunità, la vostra fratellanza, e ricordando il passato ci prepari al presente, ci fa migliorare ogni giorno per vivere meglio ciò che abbiamo e ciò che siamo, e anche per rinforzare la nostra speranza e la nostra identità verso il futuro. Tante grazie e che il Signore vi benedica.
Chiedo scusa se ho dimenticato qualcuno, sicuramente un lavoro nascosto ma anche importantissimo l'hanno fatto la Protezione Civile, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, tanti uomini e donne che nel silenzio, nel sacrificio, nel momento di grande sofferenza delle nostre comunità, tra le tante cose che dovevano fare, hanno salvato le nostre opere, ma che continuano ancora adesso a tutelarci, grazie anche alla soprintendenza. Mi perdonate se ho dimenticato qualcuno, perché oggi per me era veramente una giornata di grandi emozioni. Sicuramente devo ringraziare in modo particolare, io la dico, la mia squadra. Un ufficio funziona se c'è una buona squadra, se si crea un bel clima in cui si lavora bene, ognuno con le nostre diversità, ma io devo dire che nella Curia ho una bella squadra, sono orgoglioso e veramente non dei miei dipendenti, dei miei collaboratori, io collaboro con loro, per cui mi devono sopportare, perché non è facile starmi dietro, perché ho la testa che mi fumeggia di idee e di progettazione e di tutto, però credo che abbiamo fatto un bel servizio alla comunità. Andiamo a tagliare il nastro, abbiamo l'onore di far tagliare il nastro al Nunzio, e che con grande gioia lo ringrazio anche per la benedizione, per i saluti del Santo Padre, che ama questa terra, segue la nostra terra e vuole essere sempre informato sulla nostra terra. Non vi posso garantire che ama le nostre terre terremotate. Quindi ecco, l'ultimo applauso che facciamo lo facciamo per il Santo Padre.
Quando sopraggiungono eventi che mettono a repentaglio l'esistenza fisica dell'arte stessa, avvertiamo nella mancanza la sua potenza. Un tempo essa ci era forse talmente familiare che l'abitudine della sua presenza e della sua frequentazione aveva quasi intorpidito il fuoco vitale che essa, con imperterrita forza tranquilla, continuava ad infonderci. È la tragedia che, nostro malgrado, ci porta a vivere la sua potenza nella mancanza, nell'assenza. Ma questa potenza, questo fuoco, appunto, sebbene affievolito, sebbene infiacchito, non ha cessato di ardere sotto le macerie. Ha continuato ostinatamente ad ardere, ad alimentarsi di quel poco di ossigeno di cui ha bisogno per non tramutarsi irreversibilmente in cenere. Anche nella lunga notte delle rovine. Post tenebras lux, dicevano i latini. Dopo l'oscurità della notte, viene la luce del giorno. Ce ne sono volute di notti nere affinché le migliaia di opere danneggiate e sommerse nel vasto territorio diocesano trovassero un ricovero, un nuovo alloggio sicuro, una nuova casa luminosa, una nuova vita, un nuovo inizio. L'inizio è ancora. Marek, Museo dell'Arte Recuperata.
Ciao Belgio, qui Italia. Anche questa settimana vi mando un saluto bellissimo dalla meravigliosa Taormina in Sicilia. È inutile descriverla, perché bisogna viverla ed esserci. Una città, un luogo magnifico, stupendo, dovete andarci. Io vi auguro un'altra settimana di riposo, di vacanze, di mare. Naturalmente vi aspettiamo in Italia, qui su Italia in diretta con le notizie di Italia's News su Radio Internazionale Genk. Anche questa settimana una bella poesia del nostro caro professor Federico Ferraro. Vi do un abbraccio e vi auguro una vita piena di emozioni. Ciao.
Quando verrò? Vieni, mi dicesti, quando ero naufrago sull'orlo di vita smarrita, perché cuore inquieto era bersaglio. Andrò pellegrino, con piedi colpiti da freddo pungente, mentre mani ansiose graffiano sfidando infinito. Su zattera, sballottata da tempeste, vagabonderò ascoltando voce amica indicare cammino finalmente certo. Verrò perché troppi anni zoppi di tua presenza mi condannano al reato di abbandono d'amore. Arriverò con labbra felici e pregne di sorrisi per donarti impero smisurato che attendeva regina. Allora vedrai pupille in avaria riprendere vita a tuo apparire nella bellezza smarrita da millenni. Getterò coriandoli di stelle che raccoglierai per farne diadema che ti cingerà come mani felici.
Vispaleis in de Hoevenzavellaan 55 in Waterschei. Je vindt er elke dag verse vis, groente en fruit en eerste keus vlees, vers brood en gebak. Evenals tal van Italiaanse voedingsspecialiteiten. Kom bij ons langs om de versheid en kwaliteit van onze producten te proeven. Ernaast vind je ook My Hijab voor dameskleding, religieuze producten en een assortiment huishoudelijke en hygiëneproducten. Vispaleis en My Hijab in de Hoeven Zavellaan 55 in Waterschei. Elke dag open van 9 uur tot 18 uur 30. Bel 089 20 80 87 of 0465 07 20 34.
Sono le 19 e 59 minuti.
Trump, Putin dovrebbe pensare alla pace, non testare i missili. Putin testa il supermissile, droni ucraini contro la Russia. In UE si cerca compromesso sul clima 2040, rivedere target tra poco, dopo una pausa.
Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Viaggio di Trump in Asia, oggi in Giappone, in partenza per la Corea del Sud. Ha incontrato l'imperatore Naruhito. Sull'Air Force One che lo portava a Tokyo ha lanciato un messaggio a Putin: dopo il test dell'arma invincibile di Mosca, dovrebbe finire la guerra in Ucraina, giunta al quarto anno, non testare missili.